Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. E anche oggi staremo insieme per circa mezz'ora, fino alle 13 circa. Parliamo di cibo, cucina e di tanti argomenti che hanno a che fare con la cultura gastronomica, con quello che mangiamo e con le storie che hanno a che fare con quello che mangiamo. In questa puntata, così come credo di aver fatto in ogni stagione di C'è di Buono, una piccola puntata riepilogativa, voglio provare a darvi tre consigli per le vostre prossime letture estive. Spesso parliamo di libri in trasmissione, arriva il momento in cui si ha più tempo per leggere, che sia sotto un ombrellone o semplicemente magari con un po' più di tempo a disposizione, per cui sono scelte che poi vanno fatte magari con un po' di anticipo. Questo è il momento giusto, inizi di giugno, iniziare a pensare a quali libri leggere quest'estate. Magari vi potrebbero interessare dei libri che hanno a che fare appunto con gli argomenti che trattiamo qui a C'è di Buono. E partiamo subito con un libro di cui abbiamo parlato qualche mese fa, un libro che si chiama Imbottigliati, inchiesta sul mercato dell'acqua minerale che ci sommerge di plastica. Un libro che ha a che fare con quantomeno quello che portiamo sulla nostra tavola quotidianamente, quindi l'acqua, e a volte ci portiamo una bottiglia di acqua minerale in plastica. Di questo ci ha parlato Luca Martinelli, giornalista che da molto tempo si dedica, tra le altre cose, al tema dell'acqua minerale e dell'acqua pubblica, e da questo suo lavoro approfondito ci ha scritto questo libro che credo sia davvero molto interessante, non soltanto per coloro che sono appunto già informati sul tema. È un libro approfondito ma contemporaneamente anche molto divulgativo. E nella sua intervista con C'è di Buono, Luca Martinelli ha iniziato a raccontarci insomma come si è appassionato di questo tema. Ecco quello che ci ha raccontato Luca Martinelli con il suo libro Imbottigliati, che è stato pubblicato da Altra Economia. Vorrei partire da una domanda che riguarda te in particolare, visto che raccontiamo qualcosa sempre anche del percorso umano professionale delle persone che abbiamo il bene di ospitare, e oggi vorrei chiederti quindi come il tema dell'acqua, il consumo critico dell'acqua, la consapevolezza del fatto che l'acqua non sia una merce, è entrato nella tua vita e nel tuo lavoro. Come hai iniziato a occuparti di questi temi e come sei arrivato poi a decidere di lavorare su una nuova inchiesta sul mercato dell'acqua?
Allora, una ventina d'anni fa, dentro la redazione di Altra Economia, ci interrogammo sul potere pervasivo della pubblicità, quindi la pubblicità delle acque minerali, che era un fenomeno che esisteva da una ventina d'anni nel nostro paese, perché solo negli anni '80 si è iniziato a imbottigliare acqua in PET, e quindi è iniziata una presenza massiccia sui media delle aziende che imbottigliano acqua minerale per sostanzialmente sostenere il consumo di quello che diventava un'alternativa all'acqua potabile che le persone avevano sempre bevuto in casa. Guardando dentro la pubblicità ci rendevamo conto, era il momento dei boicottaggi, era il momento dei no buys day, delle giornate del non consumo, dello sciopero del consumo, che in realtà qui c'era una situazione in cui un soggetto aveva un potere molto significativo di investimento, una capacità di investimento molto significativa sui media, cosa che appunto chi gestiva gli acquedotti non aveva, per ovvie ragioni, no? All'interno della tariffa del servizio idrico integrato si coprono i costi di erogazione del servizio, ma non c'è una voce come si mette nei budget dei progetti europei, no? Comunicazione, quindi la possibilità di investire delle risorse per promuovere ciò che stai facendo, compresi i controlli accurati e compresi appunto la sicurezza che quell'acqua sia potabile e di qualità. E poi in più, forse, se vogliamo aggiungere, io vengo da Capannori, che è un comune in provincia di Lucca che tra i primi ha investito sul tema dei rifiuti, uno dei primi comuni rifiuti zero d'Italia, e una delle prime evidenze o prime azioni dell'amministrazione comunale fu quella di rimettere in di andare a sistemare la rete di fontane pubbliche diffuse in tutte le 40 frazioni del comune, dove le persone andavano a prendersi l'acqua di qualità, la via dell'acqua buona si chiama, e emergeva in maniera chiara il legame fondamentale tra il tema dell'acqua minerale e il tema della plastica, quindi dei rifiuti e dell'esigenza di intervenire per ridurre i rifiuti. Poi, se vuoi, aggiungo anche che dai 20 anni ho frequentato costantemente le comunità indigene del sud-est messicano, dove l'acqua potabile non c'era e dove purtroppo la maggior parte dell'acqua arriva in boccioni o in bottiglie che sono controllate da una delle principali multinazionali attive nel nostro paese, non solo che è Coca-Cola, no? Quindi immaginare che ci sono, che noi abbiamo la possibilità di bere acqua di qualità, acqua potabile, che ci sono comunità in tutto il mondo dove l'acqua, il servizio di acquedotto non arriva e dove si è costretti appunto a bere acqua di proprietà, data in proprietà letteralmente delle imprese multinazionali. Quindi questa idea del bene comune e dell'appropriazione di un bene comune mi attirò e mi attirò soprattutto per un fatto. Un bene comune come l'acqua viene dato in concessione a chi imbottiglia acqua minerale letteralmente per 2 lire, per 2 spiccioli. Questa è una delle evidenze che con Altra Economia ci spinse appunto a iniziare a interrogarci sul tema.
Certo, e nel 2026 hai dato alle stampe appunto per la collana Le Talpe di Altra Economia questa nuova inchiesta, Imbottigliati, il titolo del libro, che trova una sua prefazione a firma di Fabio Ciconte, che qualcuno dei nostri ascoltatori ricorderà, è stato anche ospite di Cedi Buono. Se volete, potete ritrovare nella nostra sezione podcast una conversazione con lui sul libro pubblicato l'anno scorso per Einaudi, Il cibo è politica, e questa prefazione di Fabio Ciconte si apre con una immagine, credo, abbastanza comunicativa per molti di noi che magari sono all'ascolto. Questa idea delle borracce
Salvifiche.
che sono lì, che abbiamo in casa e che spesso sono riposte su qualche ripiano e spesso hanno anche magari una patina di polvere sopra. Ho guardato poco prima di iniziare questa intervista, effettivamente devo confessare che c'è anche dalle mie parti questa situazione. Borraccia vuota, bottiglia di plastica piena, il titolo di questa prefazione, che in qualche modo credo possa anche poi portarci a collegarci con l'introduzione, ovvero con l'idea che c'è un record che deteniamo che forse
Sì.
non dovrebbe renderci
Sì.
orgogliosi. Ecco, ti faccio partire da qui, Luca.
Sì, Niccolò, anch'io ho avuto modo di dialogare con Fabio sul suo libro fondamentale, ed è per questo che gli ho voluto chiedere appunto la prefazione, proprio per questo aspetto. Noi sono 20 anni che ci battiamo per diciamo così, per una società più sostenibile, e appunto di cui le borracce o altro grande tema che lui cita nel suo libro, le famose sportine di cotone, no?
Certo.
Per fare la spesa, di cui le nostre case ormai sono piene. E alla fine di tutto questo, io mi sono reso conto, tornando a guardare i dati relativi al consumo di acqua minerale, che nel nostro paese negli ultimi 15 anni, quindi in un momento in cui magari credevamo di compiere una transizione verso una società più, diciamo, più decarbonata, meno a minore intensità di emissioni, in realtà i consumi di acqua minerale sono aumentati del 32%. E ci si chiede perché, anche considerando che si trattava già nel 2010 di un mercato di quelli che possono essere considerati maturi, no? Che ha spinto il proprio livello di consumo oltre ogni livello immaginabile.
Certo.
Oltre ogni livello immaginabile, perché, e cito un dato per gli ascoltatori, in Italia comunque già allora e oggi ancora di più, i consumi di acqua minerale in bottiglia sono doppi rispetto alla media europea. E
Ok.
ci sono paesi del nord, quindi siamo la media europea è intorno ai 120 litri, noi siamo a 257, e ci sono i paesi del nord Europa in cui il consumo di acqua minerale pro capite all'anno è fermo ai 20 litri all'anno, quasi come se fosse un'eccezione, appunto, magari quella bottiglia in vetro che tu trovi sui tavoli dei ristoranti,
sì.
Ma non un prodotto di massa da portare in casa, no? Allora mi ha colpito trovare un'intervista a Enrico Zoppas, che è patron di San Benedetto e presidente di Mineracqua, che è l'associazione confindustriale degli imbottigliatori di acqua minerale, che lui dice: intorno alla metà degli anni Ottanta noi abbiamo democratizzato il consumo di acqua minerale iniziando a imbottigliarla in PET, e lì c'è stato il boom. Infatti i dati lo confermano, i consumi in Italia di acqua minerale negli ultimi 40 anni sono quadruplicati a livello di consumi pro capite, quindi questo è il meccanismo forse che dobbiamo in qualche modo provare a inceppare, no? Quello di un accesso troppo semplice ad acqua minerale a buon mercato, perché poi la realtà è che la maggior parte dell'acqua commercializzata è quella venduta nei supermercati, no? Nelle bottiglie da un litro e mezzo o due, nei fardelli che vediamo le persone affaticate portare verso casa, a un prezzo medio di 0,24 euro al litro, quindi un prezzo molto basso che non tiene conto di tutte le esternalità negative che questo mercato comporta.
Si intitola Imbottigliati, firmato da Luca Martinelli, il primo libro che vi consiglio in questa puntata, appunto, di suggerimenti per le vostre letture estive, letture che hanno a che fare in un modo o nell'altro con i temi che affrontiamo qui a C'è di Buono. Il secondo libro ci porta invece a citare intanto l'autrice Benedetta Gori, classe 1996, ricercatrice in conservazione vegetale ed etnobotanica, laureata a Pollenzo, ha lavorato ai mitici Royal Botanic Gardens di Kew e oggi è ricercatrice a Cagliari. Il suo primo libro è dedicato alle piante dimenticate, infatti si intitola Botanica Nascosta, pubblicato da Slow Food Editore, e in questo estratto dall'intervista che ho realizzato con lei ci spiega come ha pensato a un libro che parla di un patrimonio botanico che può fare da argine alla fragilità delle filiere. Questo è quello che ci racconta Benedetta Gori del suo libro Botanica Nascosta. Oggi con Benedetta Gori, come vi dicevo, parliamo di Botanica Nascosta, questo libro che è uscito da poco per Slow Food Editore. Ci sono due piccole citazioni che vorrei fare per introdurre l'argomento di questo libro con Benedetta Gori, partendo da una prefazione che viene firmata dal professore ordinario di etnobotanica all'Università di Pollenzo, Andrea Pieroni, che scrive conoscere e tornare a usare queste piante non è un esercizio nostalgico, ma un atto concreto per ridurre la nostra dipendenza da sistemi agricoli semplificati, aumentando il piacere in tavola e costruendo una vera sostenibilità. E poi nell'introduzione che firmi tu stessa, Benedetta, dici che il punto di questo libro è tutt'altro che una romanticizzazione del come una volta. Ecco, mi sembrano due punti di vista combacianti che ci aiutano a capire lo spirito con cui hai scritto questo libro. Il resto ce lo racconti tu.
Dunque, quando Slow Food mi ha proposto di scrivere un testo e mi ha dato carta bianca, diciamo che il tema delle piante dimenticate è la prima cosa a cui ho pensato, perché mi sono sempre state care, con il fatto che ho studiato appunto il cibo e conosco bene come funzionano i nostri sistemi alimentari e dove ci stanno portando, in un certo senso, nella sua accezione più negativa. Volevo scrivere un testo che fosse un po' in risposta alla tendenza che oggi sta portando i nostri sistemi alimentari alla progressiva vulnerabilità e alla distruzione poi della biodiversità che caratterizza la nostra sussistenza e quella degli ecosistemi. E quindi Volevo parlare di piante che secondo me sono abbastanza emblematiche perché sono un po' dei supereroi, sono delle piante che appartenevano a quella che era la cultura del cibo italiana, la vera cultura del cibo italiana che è molto lontana da quello che fa parte del nostro immaginario, no? Dalla matriciana alla carbonara e tutto quello che oggi,
sì.
Esatto, che poi è effettivamente una costruzione degli anni 70 e della comunicazione, dei media, però diciamo queste sono piante che invece hanno effettivamente fatto parte della nostra crescita come popolazione, come comunità in diverse parti del nostro paese e che poi con l'arrivo del boom economico della rivoluzione alimentare nella metà del secolo scorso sono progressivamente state abbandonate. Abbandonate vuol dire che sono un po' scivolate nel dimenticatoio, ma non è che sono state abbandonate perché effettivamente inutili, no? Perché effettivamente non servivano più, ma perché il cambiamento enorme dei nostri modelli di consumo e dei nostri stili di vita non si incastrava più bene con la coltivazione e l'utilizzo di queste piante. Il tema però è che tutte queste piante hanno degli assi nella manica, no? Delle caratteristiche ecologiche che uno poi va a scoprire se ci si avvicina da un punto di vista botanico, che possono esserci d'aiuto oggi in un contesto di crisi climatica, di erosione della biodiversità, di piante e coltivazioni sempre più sottoposte a stress ambientali quali la siccità, il caldo, la salinità, e quindi si va a recuperare questi saperi e queste piante guardandole sotto una luce nuova, no? Piante che magari impiegano più tempo per crescere, che hanno una resa meno soddisfacente di quella degli ibridi commerciali a cui siamo abituati, ma che se coltivate nel modo giusto, se utilizzate nel modo giusto, possono appunto rappresentare un passo avanti rispetto alla sovranità alimentare e alla sicurezza alimentare di cui oggi abbiamo sempre più bisogno. E quindi ho voluto descriverle intrecciando un po' la mia storia autobiografica alla loro, raccontando delle vere e proprie storie, no? Di come magari io sono entrata in contatto con queste piante e quali sono queste caratteristiche, questi superpoteri che dovrebbero farcele riscoprire. E questo, come ti dicevo, come dicevi tu, non è un esercizio di romanticizzazione, no? Della tradizione, che oggi secondo me è abbastanza rischioso, perché si tende a parlare di tradizione come qualcosa che rimane cristallizzato nel passato e che deve essere mantenuto così com'è, ma la tradizione, la verità è che la tradizione rimane viva soltanto nel momento in cui si adatta al cambiamento, no? E trova il modo di rimanere parte delle nostre vite, quindi è anche un po' un invito a cercare di reinserire queste coltivazioni, questi cibi, queste piante all'interno delle nostre abitudini in modo diverso, con applicazioni che magari si discostano da quelle che avevano una volta, ma che possono essere ancora più utili e ancora più attuali. E questo è possibile appunto guardando le piante dal punto di vista botanico, per questo anche il libro si chiama Botanica Nascosta, è un titolo che secondo me racchiude un po' proprio il senso del testo, Botanica Nascosta perché la botanica è una disciplina che non è immediatamente accessibile a tutti, no? La si conosce se la si studia, è qualcosa che ha a che fare con la pianta e con il suo comportamento appunto in quanto essere ecologico, essere vivente, però soltanto leggendo la pianta con quella lente lì la si capisce nel suo essere completo, no? La si comprende in maniera più olistica, e quindi botanica nascosta come lente nascosta attraverso la quale comprendere questi elementi che, anche se noi consideriamo purtroppo molto spesso come uno sfondo verde della nostra vita quotidiana, in realtà fanno parte della nostra vita in ogni singola componente.
State ascoltando C'è di buono sulle frequenze di Radio Popolare. Il secondo libro che vi ho suggerito è quello di Benedetta Gori, uscito per Slow Food Editore. Il titolo è Botanica Nascosta. Mentre il terzo e ultimo consiglio per questa puntata dedicata alle vostre prossime possibili potenziali letture estive, il terzo consiglio ci porta a presentare Davide Risso, anche lui ricercatore, esperto in particolare di genetica del gusto, che ha pubblicato un libro per Topic Edizioni, libro che si chiama Esseri Umami, con la M, Umami. alla scoperta del gusto meno conosciuto, e in questo saggio approfondito si possono raccogliere molte informazioni tecniche, scientifiche, ma contemporaneamente anche leggere con grande facilità un racconto che ci spiega questo gusto di cui probabilmente sentiamo parlare sempre più spesso. Per capirne qualcosa di più, ho chiesto a Davide Risso di spiegarci perché ha voluto scrivere un libro sull'umami, quindi un libro che si intitola Esseri umani. Tu come sei stato portato a scrivere un libro che si concentra sul umami?
Sì, proprio partendo da queste considerazioni qui. Tutti conoscono gli altri quattro gusti classici, mettiamola così. Quando invece si parla di umami, appunto, c'è questo periodo, chiamiamolo purgatorio o di transizione, dove tanti hanno già sentito questo nome, ma molti poi non riescono a dargli un'identità propria o a riconoscerlo come uno degli altri gusti, quindi uno dei cinque gusti, ma è comunque entrato nella cultura generale, anche nelle parole di uso comune, quasi talvolta a sproposito. Quindi quando ho iniziato a scrivere questo libro, ormai più di 2 anni fa, perché è stato un percorso abbastanza lungo, speravo di intercettare questo trend e arrivare, diciamo, a cercare di accompagnare i lettori alla conoscenza di questo gusto, per far capire che prima di tutto non è qualcosa di solo giapponese, ecco, perché questo spesso si associa, no, il termine umami con ristorante giapponese o cinese per qualche motivo, quindi qualcosa di estraneo a noi. Quindi far capire che in realtà fa molto parte della cucina mediterranea, del nostro anche cucinare quotidiano, però che si tratta di un vero e proprio gusto come tutti gli altri.
Certo, certo. Allora, prima di iniziare questa intervista, facciamo un piccolo momento di backstage per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che spesso apprezzano anche il dietro le quinte. Davide Risso, il nostro ospite, mi ha anche raccontato che ha da poco pubblicato un EP, quindi c'è anche una passione musicale nella tua vita, e questo non può che incuriosirci e a me personalmente farmi piacere, dato che anch'io condivido queste due passioni. E non ti voglio però chiedere del tuo EP, magari lo faremo in un altro contesto, non in questa intervista, ma certo, ti volevo invece chiedere qualcosa per iniziare a parlare proprio di umami, del titolo del prologo di questo libro, Come il basso nella musica. Stai parlando evidentemente dell'umami, raccontaci di più, perché questa similitudine non può che incuriosire.
Sì, peraltro nel prologo poi aggiungo un'altra similitudine derivata dal mio percorso, che non è durato, ahimè, granché calcistico, come il portiere di una squadra di calcio, no?
Ah, okay.
Sono entrambe, diciamo, ruoli che un po' vengono sottovalutati, a meno che uno non sia un appassionato di musica, come possiamo essere noi o tanti altri, no? Che ha un orecchio un po' più allenato e va a ricercare anche il basso, ma tendenzialmente in un brano il basso non viene messo in luce rispetto a una voce oppure a una chitarra, no? Un assolo di chitarra, anche la batteria. Però al contempo ha un ruolo fondamentale in un brano, no? dal ritmo, dal senso di profondità, e quindi è sempre presente. Noi lo diamo per scontato, però spesso non lo riconosciamo, perché appunto viene un po' mixato, viene un po' messo da parte per far venire fuori altri tipi di strumenti. Però se noi dovessimo pensare a togliere il basso da un brano, allora poi quel brano avrebbe davvero tutto un altro significato, perderebbe di profondità, di gusto, se vogliamo ritornare al paragone con il libro. Quindi ho voluto usare questo paragone perché è un po' così: l'umami non lo conosciamo ancora così bene, non sappiamo magari riconoscerlo così bene, Però il momento in cui ce lo dovessero togliere dalla nostra dieta o dai nostri piatti preferiti, allora ne riconosceremmo subito la sua mancanza, no? Pur non essendo abituati magari a riconoscerlo. Un po' di nuovo al portiere della squadra di calcio, e uno, gli altri 10, no? Soprattutto gli attaccanti sono quelli in cui si guarda di più, ma un errore che fa il portiere potrebbe far cambiare la partita in un secondo. Quindi sono un po' questi ruoli un po' underdog, se vogliamo anche usare un termine in qualche modo utilizzato anche dalla politica.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono. Io vi ringrazio per l'ascolto e soprattutto vi do appuntamento a domenica prossima, ancora qui su Radio Popolare, dalle 12.30 alle 13. Ciao da Niccolò Vecchia, restate all'ascolto, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao ciao!